Un caloroso bentornati a tutti quelli che ci seguono da tempo e un benvenuto caloroso, altrettanto quindi caldo, a coloro che magari per la prima volta si mettessero in ascolto, in contatto col nostro programma. Anche questa sera stiamo per aprire la Bibbia, stiamo per aprirla nel secondo libro, nel libro di Esodo, e studiarvi quindi quanto vi è riportato. Ieri sera abbiamo visto il primo capitolo di Esodo in cui il popolo di Israele cresceva numerosamente e questo preoccupava gli egiziani. Mentre Satana, tramite gli egiziani, cerca di liberarsi dei figli di Israele, notiamo l'intervento di Dio tramite due donne che lo temono e lo onorano. Leggiamo il testo nei versetti dal 17 al 22. Ma le levatrici temettero Dio, non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro, e lasciarono vivere anche i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: «Perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi?» Le levatrici risposero al faraone: «Le donne ebree non sono come le egiziane, esse sono vigorose e prima che la levatrice arrivi da loro hanno partorito». Dio fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente. Poiché quelle levatrici avevano temuto Dio, egli fece prosperare le loro case. Allora il faraone diede quest'ordine al suo popolo: «Ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine». Il tentativo di far morire tutti i figli maschi ebrei fu una manovra politica che non funzionò. Queste due donne si sono trovate a dover decidere se ubbidire al faraone oppure a Dio. Esse avevano imparato a temere il Signore, e la loro obbedienza venne notata da Dio e ricompensata. Il Signore fece in modo che il loro nome venisse grandemente rispettato, non solo presso il popolo di Israele, ma in tutto l'Egitto. Se l'ordine di uccidere i figli maschi fosse stato eseguito, in breve tempo Israele sarebbe stato sterminato. Ma invece gli ordini del faraone non vennero applicati, e nei prossimi capitoli ne vedremo i risultati. Dio incaricherà Mosè di liberare gli israeliti dalla schiavitù di Egitto. Esodo è il grande libro della salvezza e rivela con vivide illustrazioni il modo in cui Dio sostiene coloro che lo temono per amore del suo nome. Nel capitolo 2 troviamo che Dio prepara un liberatore per il suo popolo, la nascita di Mosè, i primi 40 anni di Mosè presso la corte del faraone, i suoi legami con il popolo e il loro rifiuto ad accettarlo, e infine il matrimonio di Mosè con una donna non ebrea. Possiamo osservare che in questo capitolo ci troviamo di fronte il liberatore Mosè. La sua figura come liberatore di Israele domina nei primi 11 capitoli di Esodo. Nel capitolo 1 è narrata la schiavitù di Israele in Egitto, nel capitolo 2 c'è la nascita di Mosè e i primi 40 anni alla corte di Faraone. Nel capitolo 3 troviamo la chiamata di Mosè, altri 40 anni in Madian, e l'episodio del pruno ardente. Il capitolo 4 racconta del ritorno di Mosè in Egitto e ci dà l'annuncio della liberazione al popolo. Nei capitoli da 5 a 11 vediamo lo scontro col faraone e le conseguenti 10 piaghe contro l'idolatria dell'Egitto. Ma iniziamo leggendo i versetti da 1 a 4 del capitolo 2. Un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. Questa donna concepì, partorì un figlio, e vedendo quanto era bello, lo tenne nascosto 3 mesi. Quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi pose dentro il bambino e lo mise nel canneto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per vedere quello che gli sarebbe successo. È Mosè che scrive la storia dei suoi genitori e della sua nascita e ne fa un racconto molto scarno. Quindi dobbiamo rivolgerci ad altri passi della Bibbia per avere qualche informazione in più sugli avvenimenti. Se noi avessimo l'occasione di scrivere la nostra biografia, probabilmente ci dilungheremmo in molti particolari. Al contrario, Mosè non ci dice nemmeno il nome dei suoi genitori. Erano persone normali, schiavi, membri della tribù di Levi, e questo è tutto quello che Mosè racconta. Più tardi conosceremo anche il loro nome, Amram e Jochebed. Mosè era un bambino sano, I suoi genitori hanno potuto nasconderlo per un po', ma poi è venuto il giorno in cui il bambino ha cominciato a strillare a piena voce. Che contrasto con quanto accadde anni più tardi, quando il Signore lo voleva mandare come suo portavoce dal faraone e Mosè rispose che non sapeva parlare. Il problema di Jochebed era molto serio. Non poteva nascondere più a lungo il suo bambino. Nel suo comportamento possiamo vedere all'opera sia la sua fiducia e speranza nell'intervento di Dio che l'iniziativa personale nel fare ciò che il suo buon senso le dettava. Infatti, oltre che preparare un cesto che fosse sicuro, non lo abbandona a caso sulle acque, ma lo lascia in un punto dove potesse essere facilmente trovato da qualcuno e quindi controllato a vista dalla sorella che si teneva nascosta. Proseguiamo la lettura dei versetti dal 5 al 10. La figlia del faraone scese al fiume per fare il bagno, e le sue ancelle passeggiavano lungo la riva del fiume. Vide il canestro nel canneto e mandò la sua cameriera a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino. Ed ecco il piccino piangeva, ne ebbe compassione e disse: «Questo è uno dei figli degli ebrei». Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: «Devo andare a chiamarti una baia tra le donne ebree che allatti questo bambino?» La figlia del faraone le rispose: «Va». E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino, allattalo, e io ti darò un salario». Quella donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo portò dalla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio, ed ella lo chiamò Mosè, perché disse: «Io l'ho tirato fuori dalle acque». Vediamo negli eventi che seguono come Dio interviene. La figlia del faraone va al fiume a lavarsi, in un luogo indubbiamente appartato. Qui trova la cesta e se la fa portare da un'ancella. Questo era il momento giusto perché Mosè piangesse. È possibile che questo provvidenziale pianto abbia intenerito il cuore della figlia di Faraone e che, benché sapesse che il bambino era ebreo e che quindi avrebbe dovuto essere soppresso, decise di far prevalere i suoi sentimenti sugli ordini di suo padre. La fin troppo provvidenziale presenza e il suggerimento della sorella non avrebbe dovuto far altro che confermare che il bambino era ebreo e che la nutrice a cui la principessa lo affidò doveva essere la madre. Una volta svezzato, la madre portò il bambino dalla figlia del faraone, che sembra sinceramente affezionata a lui, e gli pone nome Mosè, che significa appunto salvato dalle acque. Passiamo alla lettura dei versetti dall'11 al 15. In quei giorni Mosè, già diventato adulto, andò a trovare i suoi fratelli, notò i lavori di cui erano gravati e vide un egiziano che percoteva uno degli ebrei, suoi fratelli. Egli volse lo sguardo di qua e di là e, visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose nella sabbia. Il giorno seguente uscì, vide due ebrei che litigavano e disse a quello che aveva torto: «Perché percuoti il tuo compagno?» Quello rispose: «Chi ti ha costituito principe e giudice sopra di noi? Vuoi forse uccidermi come uccidesti l'egiziano?» Allora Mosè ebbe paura e disse: «Certo, la cosa è nota». Quando il faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dalla presenza del faraone e si fermò nel paese di Madian e si mise seduto presso un pozzo. Vediamo che Mosè viene allevato come figlio della figlia del faraone e riceve il meglio di ogni cosa sotto ogni punto di vista. Anche se l'identificazione del faraone è controversa, sua figlia potrebbe essere la maggiore del faraone Ramses II, oppure sua sorella. Secondo gli usi di quel tempo, il primogenito della principessa aveva diritto al trono e Mosè sarebbe stato il successore di Ramses II, se lui e la regina non avessero avuto figli. Quindi la sua posizione era non indifferente. Mosè trascorse i suoi primi 40 anni di vita presso la corte del faraone, dove crebbe e venne educato come un egiziano. Il suo aspetto, il suo modo di parlare e di fare erano quelli di un egiziano, e anche quando, come vedremo fra poco, si recò in Madian, vediamo che viene riconosciuto come un egiziano. Mosè frequentò il grande Tempio del Sole, che era la più importante università di quei tempi. Noi tendiamo a sottovalutare le conoscenze di questi egiziani, Ad esempio, la loro astronomia era eccezionale. Inoltre, avevano molte cognizioni di chimica, come viene evidenziato dalla loro capacità di imbalsamare i morti, un procedimento che non ha uguali nemmeno oggi. La loro abilità con i colori era notevole, tanto è vero che i loro colori sono più brillanti dei nostri, e sono convinto che i colorifici odierni darebbero qualsiasi cosa per avere le formule usate dagli egiziani, tanto sono brillanti, belli e luminosi anche dopo 4.000 anni. Oltre a ciò, gli egiziani avevano una vastissima biblioteca, e noi sappiamo che Mosè venne istruito in tutta la sapienza dell'Egitto. L'unica vera lacuna nella sua educazione fu quella spirituale. In ogni modo, Mosè era un uomo eccezionale. Stefano, nel libro degli Atti, al capitolo 7, nei versetti dal 20 al 29, riporta i fatti che abbiamo appena letto. In altre parole, tutta l'educazione ricevuta a corte non era abbastanza per essere pronto a liberare i figli di Israele. Possiamo vedere che Mosè pensava che, nella sua posizione, avrebbe potuto aiutare il popolo di Israele, ma agì d'impulso, basandosi solamente sulle proprie forze e capacità. La sua azione non fu corretta e lo portò a trovarsi contro gli egiziani, oltre che sospettato e rigettato dagli ebrei. Il faraone, venendo a sapere dell'omicidio di un egiziano per mano di Mosè, cercò a sua volta di eliminare Mosè, che fu costretto a fuggire, e lo troviamo esausto presso un pozzo nel paese di Madian, nel deserto. Leggiamo quindi dal versetto 16 al 21. Il sacerdote di Madian aveva 7 figlie. Essi andarono al pozzo ad attingere acqua per riempire gli abbeveratoi e abbeverare il gregge di loro padre. Ma sopraggiunsero i pastori e le scacciarono. Allora Mosè si alzò, prese la loro difesa e abbeverò il loro gregge. Quando esse giunsero da Reuel, loro padre, questi disse: «Come mai siete tornate così presto oggi?» Esse risposero: «Un egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori, per di più ci ha tinto l'acqua e ha abbeverato il gregge». Egli disse alle figlie: «Dov'è? Perché avete lasciato là quell'uomo? Chiamatelo, che venga a prendere del cibo». Mosè accettò di abitare da quell'uomo. Egli diede a Mosè sua figlia Sefora. Ella partorì un figlio che Mosè chiamò Gersom, perché disse: «Abito in terra straniera». Abbiamo visto che i 40 anni trascorsi in Egitto non avevano preparato Mosè per gli avvenimenti futuri. Molti interpreti vedono spesso in molti uomini dell'Antico Testamento delle figure di Cristo come Mosè, per il fatto che è stato scelto da Dio come liberatore. È stato rifiutato dal popolo di Israele e si è rivolto ai pagani, sposando una donna non ebrea. In seguito ritornerà come liberatore di Israele e sarà accettato. Nell'aneddoto che porta Mosè a conoscere quello che sarà suo suocero, possiamo notare di nuovo sia il suo senso di giustizia che il suo coraggio. Egli interviene in favore delle figlie di Reuel che erano state trattate ingiustamente. Reuel contraccambia il gesto invitandolo a vivere con loro e offrendo a Mosè di sposare sua figlia Sefora. Dal loro matrimonio nascono 2 figli. Possiamo vedere in Mosè ancora un po' di confusione circa la sua identità e le promesse che Dio aveva fatto ad Israele, quando dà nome al suo primo figlio Gershom, che vuol dire «abito in terra straniera». Questo ci fa capire che la sua idea era sì quella di liberare Israele, ma vedeva l'Egitto come la sua terra, mentre Dio aveva promesso ad Abramo la terra di Canaan come possesso. Mosè trascorre 40 anni nel deserto di Madian. Durante questo periodo inizia la sua preparazione al compito di liberatore del popolo di Israele dalla schiavitù egiziana. E qui ci fermiamo per quanto riguarda lo studio, le riflessioni, le considerazioni riguardo a questo personaggio, Mosè. E a questo punto non mi resta altro che ringraziarvi e salutarvi, quindi ci risentiamo come al solito domani sera.